Un caloroso benvenuto alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo subito con il sommario e i temi che tratteremo oggi. Maca, il segreto naturale per resistenza e benessere ormonale. Sai affrontare la rabbia degli altri? Piccola guida di assertività. Il riccio. Scopriamo di più sul suo letargo e come proteggerlo. Cervello, 5 esercizi per migliorare le sue capacità. Isola di Socotra, un paradiso da preservare. Le api faticano sempre più a sentire il profumo dei fiori. Salute e sport, equilibrio perfetto. Ospiti: Demetrio Battaglia, scrittore, formatore e informatico, Serena Pattaro, autrice e formatrice. Iniziamo subito allora dalla maca, la radice che trasforma l'energia e aumenta la resistenza mentale. Parliamo di un superfood straordinario, una pianta che viene dalle alte terre del Perù e che sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo del benessere, la maca. Immaginate di avere una radice che può davvero trasformare la vostra energia, il vostro equilibrio ormonale e persino la vostra capacità di gestire lo stress. E tutto questo in modo naturale. Iniziamo proprio dal suo effetto sull'energia. La maca non è un semplice integratore, ma è un adattogeno, il che significa che aiuta il nostro corpo a rispondere meglio agli stress della vita quotidiana, sia fisici sia mentali. Ma non è solo una questione di sentirsi più energici. La maca funziona in un modo molto diverso rispetto, per esempio, agli stimolanti classici come il caffè. Non provoca infatti quel picco immediato di energia seguito poi dal crollo. Al contrario, fornisce un'energia costante e sostenibile, permettendoci di affrontare le sfide della giornata senza quella sensazione di esaurimento che spesso ci affligge. La scienza ci dà conferme interessanti su questo punto. Studi hanno dimostrato che gli atleti che assumono maca per brevi periodi migliorano le loro prestazioni fisiche. Ad esempio, chi l'ha integrata nella propria dieta ha visto un aumento del consumo di ossigeno fino al 33% in più, migliorando la resistenza fisica in attività come la corsa e il ciclismo. Questo non significa che sia utile solo per chi fa sport, naturalmente. La resistenza che fornisce è per tutti, anche per la vita di tutti i giorni. Uno degli aspetti più sorprendenti è proprio il suo impatto sull'equilibrio ormonale. Non agisce direttamente sugli ormoni, ma sulla ghiandola pituitaria e sull'ipotalamo, aiutando il corpo a regolare in modo più efficiente la produzione di ormoni come estrogeno e testosterone. Per questo motivo molte donne la utilizzano per affrontare i sintomi della menopausa o del ciclo mestruale, alleviando problemi come gli sbalzi d'umore, le vampate di calore e i crampi. Ma non solo. Anche per gli uomini ha effetti straordinari, sostenendo la fertilità. Insomma, la maca lavora in profondità sul benessere ormonale, equilibrando ciò che è fuori posto e portando armonia nel corpo. Gli effetti della maca non si limitano al fisico. Grazie alle sue proprietà adattogene, appunto, aiuta anche la mente a gestire lo stress. Chi la usa regolarmente riporta una maggiore chiarezza mentale, una capacità di concentrazione migliorata e un senso generale di benessere. Alcuni studi hanno persino dimostrato che la maca può aiutare a ridurre i sintomi di ansia e depressione, migliorando la stabilità emotiva. Questo perché agisce anche sul sistema nervoso, creando una maggiore resilienza allo stress. Come possiamo integrarla nella nostra vita quotidiana? La maca si trova sotto forma di polvere, capsule o estratti, ma la polvere è il modo più comune e versatile per consumarla. Possiamo mescolarla nei frullati mattutini, aggiungerla al caffè o al tè o perfino nei cereali o nello yogurt. Il suo sapore è leggermente terroso, quasi maltato, e si abbina molto bene con ingredienti dolci o con il cacao, naturalmente non zuccherato. Non trascuriamo di sentire comunque il nostro medico o erborista di fiducia, specie se abbiamo delle patologie che richiedono attenzione. In ogni caso, se cerchiamo un modo per dare una svolta alla nostra energia e alla salute fisica e mentale, la maca è di certo una scelta eccellente. Ascoltiamo Demetrio Battaglia, scrittore, formatore e informatico. Lo abbiamo raggiunto nella sede dell'associazione Spazio Meravigliosamente Più, prima della sua conferenza, e con lui abbiamo esplorato il Bitcoin dal punto di vista etico e sociale. Demetrio Battaglia, scrittore, formatore e informatico.
Sì, grazie.
Ciao Demetrio, ciao, ciao. Ben ritrovato qui con noi a Equilibri Umani. Tu ci porti un argomento sempre importante, importantissimo, e tra le altre cose lo stai affrontando in una maniera un po' trasversale, vorrei dire io. Quindi iniziamo subito così a bomba un po'. Se ci puoi dare una prima infarinatura, se ci puoi spiegare e dare una definizione di Bitcoin.
Quanto tempo? innanzitutto grazie di avermi invitato un'altra volta, anche perché mi fa molto piacere dialogare con te, con voi. Bitcoin è un'invenzione, una scoperta. È molto facile cadere nella banalità di definirla una moneta o di definirla un asset o di definirla come l'oro, sono tutte cose che ci stanno, ma innanzitutto è proprio un'invenzione che ci ha donato uno sconosciuto che va sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che 15 anni fa ha avuto un'idea totalmente innovativa. Qualcuno lo definisce un cuoco, perché ha saputo mettere insieme invenzioni che c'erano già, ma che nessuno aveva pensato di riunire in un'unica scoperta nuova, cioè una sorta di moneta, chiamiamola così, che ha delle caratteristiche che nessun'altra moneta al mondo ha.
E quali sarebbero? È bella, questa è interessante.
Sì. Allora, le caratteristiche della moneta dovremmo stare qui un po' a raccontarle, però diciamo che a differenza delle altre monete che noi conosciamo, questa ad esempio è scarsa. Ce ne sono solo, sì, ce ne saranno solo 21 milioni, mentre sappiamo bene che, non so, l'euro, il dollaro, che sono le più conosciute, lo yuan, che sono le più conosciute, ce ne sono tantissime e continuano a immettere sul mercato, e questo produce quella che viene chiamata svalutazione.
Certo.
Il fatto che ce ne saranno solo 21 milioni lo fa diventare in qualche modo prezioso, perché la scarsità, lo sappiamo bene per le normali leggi del mercato, fa crescere il valore di questo asset. Questa è una delle tante.
Beh, tu lo ritieni però una rivoluzione, dici, senza precedenti.
Sì.
Ma come mai una rivoluzione, voglio dire?
Perché per la prima volta nella storia dell'umanità, lo ripeterò più volte in questa,
conferenza,
per la prima volta nella storia dell'umanità, non è del tutto vero, perché c'è stato un altro periodo storico simile, ma non andiamo troppo indietro, abbiamo a che fare con un mezzo di scambio, con una valuta, chiamiamola così, in maniera molto banale, diciamo, che non ha un intermediario. Cioè, noi siamo abituati che se io devo dare dei soldi a te, oppure devo dare dei soldi a qualcuno, in mezzo c'è un garante, un intermediario fisico, che noi chiamiamo banca, che è gestita da un governo, oppure una banca privata, ma che fa da triangolazione per mantenere, diciamo così, la veridicità del fatto che io ho inviato dei soldi a te e tu li hai ricevuti da me. In questo caso non c'è. E quindi si torna a una sorta di strana situazione per cui potrebbe quasi essere un baratto del futuro.
Quindi sì, con un passo indietro, però con lo sguardo.
In questo caso il garante di per sé è quella che viene chiamata la blockchain.
Famosa blockchain.
Che non possiamo sicuramente spiegare qui, stasera la spiegherò un po' di più
durante
la conferenza, ma che ha una qualità interessantissima. Serve per tante cose, ma la cosa più importante serve proprio per avvallare il fatto che io ho inviato a te dei fondi. E quindi questi fondi vengono sanciti scolpiti, diciamo, nella blockchain in maniera indelebile, nessuno può più, diciamo così, camuffare, boicottare, cancellare questa transazione, usiamo un termine un po' tecnico, e il bello di questa cosa è che avviene senza un intermediario fisico, cioè è che gestisce tutto un algoritmo matematico.
Che ci dà comunque sicurezza.
Ci dà sicurezza perché è 15 anni che questo sistema funziona. Ogni 10 minuti viene emesso quello che viene chiamato blocco, si chiama blockchain, catena di blocchi, all'interno del quale ci sono migliaia di transazioni tra persone, e ogni 10 minuti questo viene sancito, viene scolpita quella transazione e nessuno la può più. Ed è 15 anni, chiunque voglia faccia un po' di conti, ogni 10 minuti un blocco. Ogni ora sei blocchi e così via per 15 anni.
Incredibile. Ma allora, 15 anni, dovremmo essere tutti più edotti o possessori di Bitcoin? Perché in 15 anni non c'è stata un'esplosione, visto che comunque è effettivamente un modo per scambiarsi denaro e ricchezza molto anche democratico, no?
È forse il più democratico che esiste, qui non vorrei scendere troppo in questioni che poi potrei essere fonte di attacchi, ma direi che farei un parallelismo per rendere più facile capire a chi ci ascolterà, a chi ci vedrà. Il parallelismo è quello di Internet. Internet è una rete che si è sviluppata allo stesso modo, ma 15 anni dopo la nascita di Internet nessuno la conosceva. Pochissimi. A metà degli anni 90, quando Internet cominciava un po' ad espandersi, nel mondo c'erano meno di 100 milioni che la usavano Internet. E però era molto conosciuta negli ambienti informatici, negli ambienti universitari. C'è stata poi una grande escalation di utilizzo nel momento in cui hanno cominciato a maturare dei servizi. Allora, gli esperti di questo settore, io sono un appassionato, non un esperto, dicono che ci sarà un momento in cui questi servizi diventeranno così divulgati per cui farà la stessa escalation di Internet anche questa rete, che è una rete molto simile. Internet non è di nessuno. Tutti ci costruiscono sopra dei servizi, WhatsApp è di qualcuno, Google è di qualcuno, Amazon è di qualcuno, ma Internet, l'infrastruttura, non è di nessuno.
È libera. Bene, allora tu hai fondato però Bitcoin Veneto, giusto perché sei un appassionato e ti sei interessato di questa cosa. Ecco, allora di cosa si occupa Bitcoin Veneto?
Sarò sincero, siamo così giovani... Giovani chiaramente come gruppo, che ci stiamo dando adesso delle... è nato un po' sull'entusiasmo, siamo incontrati un po' di persone che ci conoscevamo, alcuni informatici, alcuni semplicemente appassionati, e ci siamo detti perché non facciamo qualcosa per questa regione che ha un animo un po' diffidente e non è male da un certo punto di vista, però si sta prendendo un po' indietro, diciamo, sta... rispetto alle altre regioni, rispetto soprattutto alle altre nazioni. L'Europa in genere è molto indietro. Le nazioni che sono molto avanti in questo utilizzo sono quelle del terzo mondo. I terzi e i quarti mondi sono i più avanti di tutti perché Bitcoin è libero e non c'è nessuna dittatura, nessun governo antidemocratico, nessuna censura possibile. E quindi lì vengono molto utilizzati. Quindi siamo un pochino indietro. Allora noi, come Bitcoin Veneto, abbiamo pensato perché non cominciamo a divulgarlo in una maniera molto particolare. Non vogliamo sentir parlare di trading, di finanziamenti, di ambienti...
Sì, quindi non quella parte più legata al profitto.
Noi divulghiamo la parte etico-sociale e soprattutto la filosofia che sta alla base di Internet. E ci siamo dati un manifesto proprio la settimana scorsa, quindi siamo proprio freschissimi. Questa sera forse ne avremo qualche copia.
Bello, bello, molto interessante. Ma allora, ecco, tu come vedi il futuro di Bitcoin, anche in base alle esperienze che adesso stai avendo con altre persone appassionate come te?
Allora, ci vorrebbe la palla della sfera di cristallo. Però diciamo che quello che noi vorremmo è che le persone fossero in qualche maniera un po' più libere di utilizzare una valuta internazionale che è più semplice in qualche modo perché investe tutto il globo, posso in qualsiasi istante fare la transazione in qualsiasi parte del mondo e con gli aggiornamenti degli ultimi anni è diventato istantaneo. Io ho fatto un pagamento l'altro giorno a Singapore in maniera istantanea. Sì. E quindi ci sono, diciamo così, le possibilità di utilizzare questo strumento che potrebbe avvicinare tutto il mondo in un'unica piattaforma in cui si può transare denaro, certo. Diciamo così, valuta.
Mi è venuta una curiosità, ma tu pensi appunto che nel futuro resterà stabile, cioè continuerà ad esserci Bitcoin? O ci potrebbe essere un momento in cui, cioè, sarà facile poter continuare e migliorare questo tipo di scambio oppure qualche blocco?
Beh, i blocchi attualmente che si contrappongono sono come in tutta la storia dell'umanità, il vecchio che non vuol che esatto. Il nuovo arrivi. Ma è naturale, cioè non è sbagliato che la finanza tradizionale osteggi. In tutti i modi, in Europa poi in maniera molto accanita e così come in Italia. Ci sono anche dei lati grigi di questo tipo di moneta perché essendo libera e inconfiscabile, sì, eccetera,
può prestarsi
perché l'uomo non tutti... sappiamo sì. Bene che ci sono lati dell'uomo oscuri, quindi lo strumento di per sì. Sé potrebbe anche venire utilizzato male. Diciamo così, però io vedo che nel futuro potremmo avere una possibilità di utilizzare uno strumento veramente che lascia le persone più libere e soprattutto che si stia dimostrando prima di tutto come un'ottima base per conservare il valore.
Okay.
Cosa che purtroppo le monete fiat, chiamiamole così, dollaro... l'euro non hanno, perché questa galoppante svalutazione porta purtroppo ad avere le monete che noi utilizziamo tutti i giorni a valere sempre meno. E ormai non si parla più di anni, ma di mesi. Mentre nei paesi del terzo mondo viene utilizzato molto Bitcoin perché si parla di giorni.
Addirittura, beh,
sì,
infatti,
il Libano ad esempio ha una valutazione su base annua del 600%. La
quindi
Turchia anche,
è
il Venezuela.
Comprensibile che
e quindi una persona cosa fa?
Certo.
Prende i soldi e sa che dopo un mese valgono magari un terzo in meno,
certo.
Un quarto in meno, quindi si
preferisce...
deve muovere. Per noi non è così, c'è ancora questa sensazione che quel valore viene più
sì,
o meno.
Garantito.
Però se noi andiamo a vedere nel lungo tempo, sì. L'euro ha perso moltissimo,
certo.
Dal 2020 ad oggi, ha perso veramente tanto, ad esempio nei confronti dell'oro. E quindi come riserva di valore Bitcoin si sta già rivelando un ottimo asset, chiamiamolo così.
Bene. Solo Bitcoin Veneto oppure se qualcuno da qualche altra regione vuole iscriversi al canale Telegram può farlo?
Allora vi dirò tranquillamente che una degli amministratori, siamo riusciti ad accalappiare un'amministratrice donna.
Bene.
Perché è molto difficile in questo ambiente che ci siano ragazze, perché l'ambiente informatico è abbastanza, è di Bologna, quindi insomma non,
benissimo.
Quindi non c'è problema.
Perché appunto anche per i nostri ascoltatori di Roma e provincia, quindi Bitcoin Veneto è un canale Telegram.
È un canale Telegram. Poi il modello che noi vorremmo creare è un modello che non esiste nei vari canali in cui si parla di Bitcoin, cioè è un modello pragmatico. Cioè noi andiamo a fare le conferenze sul territorio, cerchiamo di creare delle piccole comunità che poi utilizzino.
Ottimo.
Ecco perché Bitcoin Veneto, non per qualche vaga,
no,
ma perché cioè, se ci dobbiamo andare di persona è difficile andare a Firenze e poi mantenere un contatto.
Quindi cercate di ampliarlo.
Ma questo modello poi che è esplicitato bene nel manifesto, Noi vorremmo esportare, se funziona, c'è sempre una partita. Se funziona, vorremmo esportarlo.
Benissimo. Beh, allora, se ce lo vorrai anche passare, noi lo pubblicheremo insieme alla tua intervista.
Ce ne sarà, perché siccome viene un altro amministratore, ce ne saranno qui, quindi te lo do.
Va bene, grazie. Molto volentieri, noi lo pubblicheremo così tutti potranno visionarlo e verificarlo.
Grazie infinite.
Grazie a te, Demetrio, e allora buon cammino con questa iniziativa. Grazie
a tutti voi, grazie.
Gestire la rabbia altrui senza scatenare reazioni a catena. Vediamo come si può fare. Gestire la rabbia altrui è una sfida che molti di noi affrontano in situazioni quotidiane, specialmente in contesti di relazione personale ma anche lavorativa. La rabbia è un'emozione potente e quando ci troviamo di fronte alla rabbia di un'altra persona è facile reagire impulsivamente, scatenando una reazione a catena. Tuttavia, esiste un modo più sano ed efficace per affrontare queste situazioni, attraverso l'equilibrio tra calma e assertività. La prima regola fondamentale quando si affronta la rabbia di un'altra persona è mantenere la calma. Può sembrare quasi controintuitivo, soprattutto quando la nostra reazione istintiva potrebbe essere quella di rispondere con la stessa intensità, ma reagire con rabbia non risolve il problema, piuttosto tende a intensificare la tensione e a portare spesso a un'escalation di aggressività. Mantenere la calma ci permette di prendere una pausa, respirare profondamente e rispondere in modo razionale e ponderato. Un semplice atto come controllare il respiro può davvero prevenire una spirale di emozioni che altrimenti potrebbe davvero essere difficile fermare. Oltre alla calma, un'altra componente chiave per gestire la rabbia altrui è la comunicazione assertiva. Essere assertivi significa esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro, diretto, senza però attaccare l'altro o mettersi in una posizione di passività. Quando una persona ci attacca verbalmente, ci critica o ci insulta, spesso rispondiamo con aggressività alimentando il conflitto, oppure diventiamo passivi, permettendo all'altro di prendere il controllo della situazione. Bene, nessuna delle due strategie è ideale. L'assertività invece ci offre una via di mezzo, permettendoci di affermare i nostri confini e i nostri diritti, senza essere né aggressivi né passivi. Facciamo un esempio concreto. Se qualcuno ci attacca verbalmente, possiamo rispondere con calma e rispetto dicendo qualcosa come: capisco che sei arrabbiato, ma preferirei parlare quando entrambi possiamo farlo in modo rispettoso. Questo tipo di risposta non alimenta la rabbia altrui, ma stabilisce un confine chiaro e comunica che siamo aperti al dialogo, ma non in quelle condizioni. Un'altra strategia fondamentale per gestire la rabbia altrui è mostrare empatia. Spesso chi è arrabbiato ha solo bisogno di sentirsi ascoltato e compreso. Frasi come "capisco quanto tu possa sentirti frustrato" oppure "posso immaginare che questa situazione ti abbia ferito" mostrano all'altro che siamo pronti a comprenderlo senza giudicare. Questo non significa affatto giustificare comportamenti aggressivi, ma piuttosto dimostrare che siamo presenti e disposti a dialogare. L'empatia apre le porte al confronto, sempre, e può ridurre la tensione in modo significativo, portando l'altro a sentirsi meno sulla difensiva. In aggiunta è utile stimolare la riflessione. Quando una persona è arrabbiata, la sua capacità di ragionare e vedere la situazione in modo chiaro è limitata. Fare domande può aiutare a spostare l'attenzione dalla rabbia alla ricerca di una soluzione. Ad esempio, domande come: cosa ti ha fatto arrabbiare di più? Oppure, come possiamo risolvere insieme questa situazione? Spingono un altro a pensare e riflettere, anziché reagire solo emotivamente. Questo aiuta a spostare il focus dall'attacco a una soluzione condivisa. Ovviamente ci sono situazioni in cui la rabbia dell'altro può essere troppo intensa per essere gestita immediatamente. In questi casi è essenziale praticare l'ascolto attivo, aspettare che l'intensità dell'emozione si calmi e poi introdurre un dialogo costruttivo. Nei casi più complessi, in cui la rabbia diventa davvero un problema continuo o patologico, potrebbe essere necessario cercare un supporto esterno per gestire la situazione in modo sicuro ed efficace. Gestire la rabbia altrui richiede pazienza, controllo di sé e l'uso di strumenti come la comunicazione assertiva e l'empatia. Attraverso queste strategie non solo possiamo evitare di alimentare un conflitto, ma possiamo anche trasformare una situazione potenzialmente distruttiva in un'opportunità di crescita e comprensione reciproca. Adesso voglio farvi ascoltare un'intervista fatta a Serena Pattaro, autrice e formatrice. Lei ci ha parlato di Akasha, un termine sanscrito che significa etere, e di alchimia.
Akasha è un termine sanscrito, ok? Questo ormai insomma si sa, che significa in realtà varie cose. Viene tradotto come etere, cioè l'elemento primevo, la famosa quintessenza degli alchimisti, oppure proprio l'etere come elemento che una volta era inserito nella tavola degli elementi di Mendeleev. Lui inizialmente lo inserì, poi fu tolto perché ha un peso atomico pari a zero. Ah. E quindi da lì venne eliminato. Ma viene anche definito come spazio illimitato, anche come cielo può essere tradotto, però sempre ovviamente teniamo conto per quello che intendevano ovviamente gli induisti con questo termine. E quindi Akasha è questa dimensione che è definita come la quinta dimensione, che oggi se ne sente parlare, sì, tantissimo, e che è presente però anche in terza dimensione. Cioè, Akasha è onnipervadente, quindi esiste dappertutto. E questo è il motivo anche per cui noi oggi possiamo lavorare tramite internet. Internet lavora, cioè, diciamo, viaggia con Akasha.
Ah, interessantissima questa cosa.
Esatto, ma poi internet e i motori di ricerca hanno le caratteristiche di Akasha. Anche questo è un altro aspetto.
Ma pazzesco, bellissimo.
Sì, hanno preso, diciamo, le caratteristiche di Akasha e le hanno portate, chiamiamola noi, in terza dimensione. Ok? E questo, sì, giusto per dire che quando si utilizzano le cose nella maniera corretta, in realtà non c'è qualcosa di bene e qualcosa di, certo, male. E quindi Akasha in realtà è questa appunto quinta dimensione, che è una dimensione di puro amore incondizionato, e noi la visualizziamo come una biblioteca piena di libri. Infatti si parla di registri akashici, annali dell'Akasha, cronache dell'Akasha, i libri di Thoth, e l'anima della natura, sono tutti termini che definiscono comunque Akasha, e sono quei libri che vengono scritti momento per momento dalla nostra anima. Quindi sia quello che noi stiamo facendo nelle incarnazioni, sia i nostri potenziali futuri, quindi non il nostro destino, ma i nostri potenziali, perché il futuro viene costruito momento per momento nel qui e ora in base alle nostre azioni e alle nostre scelte.
Okay.
E quindi la nostra anima scrive questi diari. Ecco, potremmo, sì, anche definirli un po' così. E dove noi prima di incarnarci andiamo a definire quelle che sono magari le esperienze che vogliamo fare qui sulla Terra, e andiamo a definire quali sono i talenti che vogliamo sviluppare in questa incarnazione, a definire quelle che sono le varie qualità che andiamo ad utilizzare per arrivare a. Andiamo a conoscere il nostro karma. E quindi Akasha è anche depositaria del nostro karma. Che il karma, ci tengo sempre a dirlo, ovviamente qua si apre un mondo.
Beh, chiariamolo, perché è un concetto, esatto, anche questo un po' non chiaro, ecco, diciamo così.
Ah no, infatti è chiaro. Molto più complesso rispetto a quello che noi la definiamo come legge di causa effetto,
sì, sì,
oppure azione reazione. In realtà è molto più complessa, perché è vero che karma significa azione, è sempre un altro termine sanscrito che significa azione, ma intende l'azione che noi siamo andati a svolgere adesso come decisione, ma che ovviamente è una decisione legata a tutta una serie di cose del passato, ma che andrà a dare dei risultati nel qui e ora e nel divenire, e per quanto divenire non lo sappiamo. Ecco, quindi è molto più complesso come caratteristica. Ecco, quindi Akasha, diciamo, insomma, semplificando, sono questi libri che scrive la nostra anima.
Bene, e allora io ti chiedo anche, ma questi libri che sappiamo quindi dove potrebbero risiedere, come facciamo a consultarli? Cioè, è possibile intanto avere contezza di quello che c'è scritto su questi libri ed eventualmente proprio poter anche incidere in qualche modo una volta che ne siamo consapevoli?
Sì, allora, è possibile leggerli, è possibile averne accesso. Oggi si intende dagli anni 60 del secolo scorso in poi, tutte le anime incarnate hanno la possibilità di accedere al proprio registro. Poi ci accede magari chi è pronto a questa esperienza, perché non tutti lo sono, e infatti anch'io qualche anno fa non lo ero.
Certo.
Adesso ovviamente ho percepito qual era il momento giusto ed è stato il motivo per cui mi sono poi, posso proprio dire, catapultata in questo,
sì.
In questo mondo. Però tutti gli esseri umani, in realtà anche gli animali, le cose, gli oggetti, ma anche un colore, un sentimento, eccetera, hanno il loro registro akashico. E questo diviene ancora più affascinante.
Sì, molto.
Sì, perché tu, che ne so, vuoi sapere qualcosa di un colore, accedi al suo registro akashico. Vuoi sapere qualcosa di un minerale, accedi al suo registro akashico. Vuoi conoscere la missione di vita del tuo cane? Accedi al suo registro akashico.
Il gatto mi interesserebbe molto. Sì. Comunque, è vero. Bello, bello.
Io ti devo dire che una delle esperienze più belle nella lettura dei registri akashici è stata proprio la lettura di uno dei miei due gatti. Perché
davvero?
Sì, la mia gatta mi ha dato il permesso, il gatto no. E quindi sono ancora in attesa che il mio gatto prima o poi mi conceda questa cosa. E quindi noi abbiamo la possibilità di accedere, però i maestri ci dicono che noi abbiamo ancora bisogno dell'iniziazione per poter accedere.
Okay.
Quindi a tutti è concessa, però non si può accedere ad Akasha se prima non si è ricevuta l'iniziazione a questa esperienza, chiamiamola
certo.
Così. Una volta, fino agli anni 60, erano solo pochissimi eletti che avevano la possibilità di accedervi e vi accedevano in stati alterati di coscienza. Più famosi,
sì.
Rudolf Steiner, Tesla, Edgar Cayce, per andare a cercare quelli, insomma, che bene o male, insomma, conoscono un po' tutti. Ma anche lo stesso Michelangelo, Leonardo, anche loro erano personaggi che accedevano ad Akasha. Loro avevano il ruolo di mantenere attivo il collegamento con Akasha, perché in realtà fino ai primi secoli dell'anno, primi secoli dopo Cristo, in realtà c'era ancora la possibilità di accedere, anche se era riservata a un gruppo ristretto di persone. Poi Akasha è stata chiusa per tutta una serie di motivi, però loro avevano il compito di tramandarle in maniera che non si chiudesse, perché una volta che una tradizione viene completamente chiusa, non viene più riaperta. E negli anni 60 si è visto che le persone sono ora pronte, cioè proprio come umanità, a poter accedere ai propri registri. E da lì ovviamente c'è stato tutto un ampliarsi fino ad arrivare alle due convergenze armoniche del 1987 e del 2012, che hanno creato proprio questa apertura e attivazione del DNA per poter accedere ai registri akashici.
E questa attivazione è stata per tutti oppure anche lì per qualcuno sì e per qualcuno no?
Allora, l'attivazione è stata fatta per tutti. Poi c'è chi ha, sempre per andare con metafore, ha il DNA acceso e quindi sente il richiamo. C'è chi ce l'ha ancora in stand-by, quindi non ha ancora, cioè il LED è acceso,
certo,
però non ha ancora fatto questo passo, perché magari non si sente ancora pronto, perché non gli risuona ancora, perché non ha ancora conosciuto questa parola per sapere se può risuonare oppure no.
Certo. Mi piace molto questo parallelo che continui a fare tra la tecnologia e questa tradizione che è così antica, no, a quanto pare, quindi è molto curiosa questa cosa, e è anche curioso che adesso ci possa essere questa maggior divulgazione, maggiore conoscenza anche da parte diciamo dell'uomo della strada, non lo so, di chi può magari trarne beneficio. Ecco, e quindi io volevo anche proprio chiederti in che modo le conoscenze allora della vita passata oppure della stessa nostra Akasha possono essere poi utili nella vita di tutti i giorni.
Guarda, hai toccato un punto chiave. Allora, noi possiamo accedere appunto ad Akasha e fare tutte le domande che vogliamo. Quindi questo sì, perché noi in realtà stiamo parlando al nostro sé superiore. Quindi il nostro sé superiore ci conosce perfettamente e sa cosa è meglio per noi. Tra l'altro, quando noi chiediamo informazioni sulle vite passate o parallele, che insomma poi ognuno ha la propria idea, o anche sulle vite future, Akasha ti risponderà solo e esclusivamente per quello che riguarda la domanda che tu gli hai fatto. Quindi, qualcosa però che tu possa guarire e gestire nel qui e ora. Quindi se tu vuoi fare, che ne so, mi dici chi ero nelle mie ultime 10 incarnazioni, diciamo così, in realtà non è che ti risponde perché se è una conoscenza sterile non ti risponde. Ti risponderà magari per quella vita o quelle vite che tu sei in grado nel momento in cui conosci quei dettagli e andare a gestire i particolari in questo momento.
Sì, chiaro.
Quindi, per quello che diceva Akasha, è proprio questa dimensione di amore, perché ti dà solo ciò che sei in grado di gestire, che sei in grado di comprendere e che sei in grado di guarire.
Beh, veramente molto molto interessante. Allora, tu mi hai già un po' dato il senso di questa domanda che io sto facendoti, però volevo un po' puntualizzarla. Quindi esiste un legame tra Akasha, il karma e il ciclo delle incarnazioni, giusto?
Esatto.
E come si chiude il cerchio, se è possibile chiuderlo?
Allora, guarda, anche qua, quando nascono i registri akashici, innanzitutto, i registri akashici nascono in Atlantide. In Lemuria non c'erano i registri akashici perché Lemuria, che è la prima civiltà che noi conosciamo come esseri umani così come siamo, anche se il corpo aveva delle caratteristiche diverse, era un po' più meno compatto, chiamiamolo così, ok? Però noi in Lemuria, per chi ha fatto l'incarnazione, perché non tutte le anime oggi presenti sulla Terra hanno fatto incarnazione in Lemuria, per chi ha fatto l'incarnazione ne ha fatto una sola. Quindi non servivano i registri akashici. Ok? Quindi cosa sono i registri akashici? La memoria di tutto ciò che noi abbiamo vissuto. E quindi dalla seconda incarnazione, quindi da Atlantide in poi, che abbiamo iniziato a incarnarci più volte, in realtà i registri akashici erano utili. Perché? Perché sono utili i registri? Perché altrimenti tu ad ogni incarnazione dovresti riprendere tutto da zero. E quindi l'evoluzione si ferma.
Certo.
Ma allora perché?
Ma
Perché noi abbiamo un karma. Perché nel ciclo delle incarnazioni si crea il karma. E quindi noi ad ogni incarnazione abbiamo la possibilità di andare a risolvere il karma che non abbiamo risolto nelle altre vite, ma allo stesso tempo ne generiamo dell'altro.
Esatto, era quello che stavo pensando in questo momento. Quindi non è mai finita,
Non è
insomma,
mai
è mai
finita.
finita.
Ecco, infatti si dice, sai che ci sono certe tradizioni, dicono 777
Sì.
incarnazioni, 999, poi ognuno ha la sua tradizione. In realtà io credo, questo è il mio pensiero, sia chiaro, è che noi quando abbiamo finito di creare karma, allora possiamo, e quando è che finiamo di creare karma? Quando abbiamo sperimentato tutto lo sperimentabile.
Certo, e questo non si può mai sapere comunque perché in ogni vita c'è sempre la sua conformazione, il suo modo di comprendere anche, e quindi perfetto, insomma, bisogna armarsi di tanta pazienza, mi pare di
Poi un'altra
capire.
cosa, noi creiamo del karma anche tra un'incarnazione e l'altra.
Ah,
Perché ci sono dei momenti in cui
sì,
noi non siamo
esatto.
incarnati, ma la nostra anima non è che scompare lì o rimane in stand-by, fate le altre cose e quindi crea ulteriore karma da poi da gestire nell'incarnazione successiva.
Ma la nostra anima, che è saggia, dovrebbe creare qualcosa di positivo, spero almeno, perché oppure capita anche di reincarnarsi con qualcosa di negativo già alle spalle, caricato dalla nostra anima in quel momento di.
Bella domanda. Il positivo e il negativo siamo noi che lo distinguiamo. In realtà per l'anima non c'è positivo e negativo, ci sono esperienze. Solo che noi ovviamente siamo appunto in questa dimensione
sì.
di dualità e per noi comprendere che non esiste bene e male,
sì,
che non esiste buono e cattivo,
sì.
lo possiamo comprendere però solo attraverso la sperimentazione che di bene e male,
certo.
Che è una considerazione però sempre personale, perché a volte ciò che per me è bene, per te è male e viceversa.
Il riccio, un affascinante animale notturno conosciuto soprattutto per la sua abilità difensiva. Infatti il riccio, quando si sente minacciato, si appallottola mostrando solo i suoi aculei, che lo rendono quasi invulnerabile. Questo comportamento ha proprio ispirato l'espressione chiudersi a riccio. Tuttavia c'è molto di più da scoprire su questo piccolo animale che potrebbe addirittura abitare il nostro giardino. È un mammifero ed è molto comune in campagna, ai margini dei boschi o nei giardini stessi. Ha un corpo tozzo lungo circa 25 cm e può pesare fino a 1 kg. I suoi aculei sono circa 6.000, pensate, e cambiano colore a seconda della stagione, più scuri in inverno e più chiari in estate. Ma quello che rende davvero interessante il riccio, oltre alla sua simpatica apparenza, è il suo comportamento invernale. Il letargo, proprio come altri animali, anche il riccio si prepara per un lungo sonno invernale. Ma come funziona questo processo? Per prima cosa vi ho detto che è l'unico animale insettivoro che va in letargo e quindi ha un comportamento unico tra gli animali del suo ordine. Mentre, non lo so, gli altri insettivori come talpe o toporagni rimangono attivi durante i mesi più freddi, il riccio adatta la sua sopravvivenza per affrontare meglio l'inverno. Questo processo di letargo è innescato dal calo delle temperature, naturalmente, e dalla riduzione delle ore di luce, che stimolano il suo corpo a rallentare il metabolismo. Durante il letargo il riccio entra in uno stato di torpore profondo, in cui la sua temperatura corporea scende drasticamente e il suo battito cardiaco e la respirazione si riducono al minimo. Questa condizione gli consente di risparmiare energia, sopravvivendo grazie alle riserve di grasso accumulate durante l'autunno. Una curiosità davvero importante è che il letargo del riccio non è ininterrotto. Ogni 3 o 4 settimane si sveglia brevemente, spesso per riorganizzare il suo rifugio o per fare uno spuntino veloce, per poi tornare a dormire fino a primavera. Il letargo è una fase davvero cruciale per la vita del riccio, che gli permette di superare i mesi in cui il cibo è più scarso e le condizioni climatiche non sono favorevoli. Il suo letargo è una vera e propria strategia di sopravvivenza. In autunno, infatti, grazie alle temperature che scendono, comincia ad accumulare questo grasso corporeo, nutrendosi intensamente per fare scorta di energie. Una volta che ha accumulato abbastanza riserve, si ritira in una tana scavata nel terreno profonda circa 50 cm, dove si isola dal freddo. Qui si appallottola e rallenta il suo metabolismo, entrando in una sorta di stato di sospensione. Questo processo è fondamentale per la sua sopravvivenza, poiché gli permette di attraversare i mesi in cui il cibo è poco, naturalmente, nutrendosi di insetti. Ecco perché è importante che, se troviamo un riccio in giardino, lo lasciamo tranquillo e non lo disturbiamo durante questa fase delicata. In primavera il riccio uscirà dal letargo affamato e inizierà a cercare insetti, lombrichi e piccoli invertebrati di cui si nutre abbondantemente. Nel nostro giardino può diventare un alleato molto prezioso, perché si nutre proprio anche di parassiti dannosi per le piante, riducendo così la necessità di usare i pesticidi. Se avete la fortuna di avere un riccio nel giardino, ricordatevi di fornirgli una fonte d'acqua e magari lasciargli delle foglie o un piccolo rifugio dove possa nascondersi. Evitate di dargli latte o cibo inadatto come farinace o salumi, poiché potrebbero fargli davvero male. Il riccio è un animale simpatico e utile per mantenere un equilibrio naturale nel nostro ambiente. Con un po' di attenzione e rispetto per le sue abitudini, potremo avere il piacere di condividere il nostro giardino, il nostro spazio verde con questo piccolo e affascinante compagno. Adesso voglio portarvi in un'isola spettacolare. Vedrete delle immagini veramente molto belle. È l'isola di Socotra, un paradiso naturalistico da preservare.
Oggi vi portiamo su un'isola straordinaria, Socotra, situata all'incrocio tra il Golfo di Aden e il Mar Arabico. Socotra è famosa per la sua incredibile biodiversità, tanto da essere chiamata le Galapagos dell'Oceano Indiano. Il suo isolamento ha permesso lo sviluppo di specie uniche, sia nel mondo vegetale sia animale, trasformandola in un laboratorio naturale di adattamento ed evoluzione. Le coste di Socotra sono incantevoli, caratterizzate da dune di sabbia bianca, lagune cristalline e acque turchesi, come quelle della magnifica laguna di Detwa. Tuttavia, sono le meraviglie naturali dell'entroterra che rendono l'isola così speciale. Tra queste spicca l'albero del sangue di drago, con il suo aspetto preistorico e la sua resina rossa usata fin dall'antichità. Questi alberi, insieme alle rose del deserto e ai cactus a forma di bonsai, creano un paesaggio quasi surreale, come se fossimo su un altro pianeta. Le montagne di Hahir si ergono maestose al centro dell'isola, spesso avvolte da una coltre di nebbia. In queste alture vivono specie rare di piante e animali. La riserva di Homhill, con le sue piscine naturali nascoste tra le rocce, offre un'oasi di verde in contrasto con l'aridità circostante. Qui, piante come l'Adenium socotranum, simile a un bonsai gigante, e la Caralluma socotrana, una succulenta dalle curiose forme coralline, sono emblematiche della straordinaria adattabilità della flora dell'isola. Ma Socotra non è solo flora. Oltre il 90% dei rettili dell'isola e il 95% dei molluschi terrestri sono specie endemiche. Tra i rettili, il camaleonte di Socotra è una delle creature più particolari, avvistabile solo in pochi luoghi dell'isola. L'avifauna è altrettanto affascinante, con oltre 200 specie di uccelli, 10 delle quali endemiche, come il raro passero di Socotra e il gufo di Socotra. L'isola è anche un rifugio per il raro avvoltoio egiziano e per il cormorano di Socotra. Sott'acqua è altrettanto ricca. Oltre 700 specie di pesci e 300 specie di crostacei abitano i suoi fondali, mentre le barriere coralline ospitano diverse specie endemiche di coralli. L'arcipelago è uno dei siti di nidificazione più importanti per le tartarughe caretta. Nonostante queste meraviglie, Socotra non è immune alle minacce. I cambiamenti climatici, le specie invasive e le attività umane insostenibili stanno mettendo a rischio i fragili ecosistemi dell'isola. Le temperature in aumento e le variazioni nelle precipitazioni stanno già modificando il paesaggio. Per contrastare queste minacce, l'isola è protetta da una serie di iniziative internazionali, tra cui il riconoscimento come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e l'istituzione di riserve naturali e piani di conservazione, come il piano di zonizzazione della conservazione di Socotra, che mira a preservare gli habitat più vulnerabili. La conservazione dell'isola coinvolge anche le comunità locali. Il popolo Socotri ha vissuto in armonia con questo ambiente per secoli, utilizzando saggiamente le risorse naturali. Le loro conoscenze tradizionali giocano un ruolo cruciale nella protezione degli ecosistemi locali e sono coinvolte attivamente nei progetti di conservazione. In sintesi, Socotra è un tesoro di biodiversità che va protetto per le generazioni future. Questo paradiso unico nel suo genere ci ricorda quanto fragile sia la natura e quanto sia importante il nostro impegno per preservarla.
Il cervello, uno degli organi più affascinanti e complessi del nostro corpo. Pensateci un attimo, questo organo incredibile ci permette di pensare, sognare, ricordare e imparare. Ogni nostra emozione, ogni decisione, ogni gesto è il risultato di una rete intricata di connessioni che lavorano incessantemente per farci vivere appieno ogni esperienza. Ed è proprio questa sua complessità che lo rende così straordinario. Ma come ogni parte del nostro corpo, anche il cervello ha bisogno di essere allenato per mantenersi al massimo delle sue capacità. Non basta riempirlo di informazioni o attività casuali. Per farlo funzionare al meglio, dobbiamo proprio prendercene cura e stimolarlo in modo naturalmente intelligente. Ecco allora 5 strategie pratiche per allenare il nostro cervello, nutrendo proprio le diverse aree che lo compongono, rendendolo quindi più agile e flessibile. Vediamo come tenerlo allenato, perché sì, anche il cervello ha bisogno di essere allenato proprio come un muscolo. E allora ci sono diversi metodi efficaci che possiamo integrare nella nostra vita per mantenere la mente sempre in forma. Esaminiamo queste strategie pratiche con alcuni esercizi per stimolare le diverse aree del cervello che adesso vi vado ad elencare e farle lavorare al meglio. Partiamo dalla corteccia prefrontale, che è responsabile di funzioni fondamentali come la pianificazione, la risoluzione dei problemi e il controllo degli impulsi. Come possiamo allenarla? I giochi di parole come cruciverba, scarabeo o anche gli scacchi sono ottimi, ma il vero segreto per potenziarla è la meditazione. Studi scientifici dimostrano che meditare regolarmente aumenta l'attività e il flusso sanguigno in questa parte del cervello, migliorando la nostra capacità di concentrazione, giudizio e controllo delle emozioni. Un buon esercizio è dedicare ogni giorno qualche minuto alla meditazione consapevole, concentrandoci solo sul respiro o su un oggetto specifico. Questo semplice gesto può fare miracoli per la nostra corteccia prefrontale. Passiamo adesso ai lobi temporali, responsabili di memoria, apprendimento e stabilità dell'umore. Qui il potere della memorizzazione è essenziale. Potete esercitarvi imparando poesie, testi di canzoni, oppure memorizzando le capitali del mondo come quando eravamo studenti a scuola. Proviamo a memorizzare un nuovo numero di telefono oppure la lista della spesa senza scriverla. Inoltre possiamo imparare a suonare uno strumento musicale, che non solo rafforza i lobi temporali, ma attiva anche la corteccia prefrontale e altre aree del cervello. Quindi, se avete sempre sognato di suonare il pianoforte, la chitarra o qualsiasi altro strumento, questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare. Ma ora veniamo ai lobi parietali, che si occupano della percezione spaziale, molto importante, e dei calcoli matematici, ancor più. Un modo intelligente per allenarli è utilizzare giochi matematici come il Sudoku. Però c'è di più. Provate a muovermi in città, per esempio, senza usare il GPS. Magari con l'aiuto di una mappa tradizionale. Può sembrare estremo, però questo esercizio stimola il senso dell'orientamento e rafforza la capacità di visualizzare e interpretare gli spazi intorno a noi. E poi ci sono i gangli della base, coinvolti nella formazione delle abitudini e del controllo dei movimenti motori. Possiamo rafforzarli attraverso esercizi di equilibrio come lo yoga, il pilates o persino il tai chi. Queste attività richiedono movimenti lenti e controllati che aiutano a sincronizzare il movimento delle braccia e delle gambe, migliorando così la stabilità e la coordinazione. E infine il cervelletto, che è cruciale per la coordinazione motoria e cognitiva. Per stimolarlo possiamo praticare attività fisiche che richiedono velocità e precisione, come gli sport con la racchetta, il tennis o il ping pong, oppure il ballo. Un esercizio potrebbe essere quello di imparare una semplice coreografia o una serie di passi di ballo. Questo aiuterà a migliorare la nostra capacità di coordinare movimenti complessi e potenziare il cervelletto. Questi esercizi specifici per diverse aree del cervello non solo migliorano le nostre capacità cognitive, ma contribuiscono anche al nostro benessere generale, rendendo la mente più agile e pronta a rispondere agli stimoli esterni. Ma come fare in modo che l'esercizio mentale diventi una parte naturale della nostra vita? Basta introdurre piccoli cambiamenti nella nostra routine quotidiana. Per esempio, possiamo dedicare proprio 10 minuti al giorno a un'attività nuova, che sia leggere un libro, fare un cruciverba, meditare o imparare una nuova abilità. E se vi piace una sfida, provate ogni tanto a cambiare abitudini, come modificare il percorso verso il lavoro o imparare un nuovo hobby. Questo stimola la creatività e tiene il cervello sveglio. Infine ricordiamo che corpo e mente sono connessi, quindi mangiare bene, dormire abbastanza, fare esercizio fisico regolare sono altrettanto importanti per mantenere il cervello sano e attivo. E non dimentichiamo l'importanza della positività. Coltivare pensieri positivi e relazioni stimolanti ci aiuta a mantenerci naturalmente forti e resilienti. E per continuare, diciamo, parlando di sport, voglio proprio farvi ascoltare questo servizio nel quale capiamo proprio perché fare sport porta benessere e i nostri consigli, insomma, abbiamo cercato di darveli al meglio per capire proprio il legame tra lo sport e la salute, non solo del cervello, quindi, ma anche del nostro corpo.
Sport e salute, l'equilibrio perfetto. Il legame tra sport e salute è profondo e radicato. Fare attività fisica regolarmente è una delle azioni più potenti che possiamo intraprendere per migliorare la nostra qualità di vita. Vediamo come lo sport influisce positivamente sulla nostra salute fisica e mentale, con dati concreti per capire l'importanza di fare movimento ogni giorno. Cominciamo con un dato essenziale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa a settimana per gli adulti. Cosa significa questo? Anche solo 30 minuti di camminata veloce al giorno possono fare una differenza significativa per la nostra salute. È dimostrato che chi segue queste raccomandazioni riduce il rischio di malattie cardiache fino al 35%, quello di ictus fino al 27% e diminuisce notevolmente il rischio di diabete di tipo 2. Ma i benefici non si fermano qui. L'attività fisica è un potente alleato anche per la nostra salute mentale. Uno studio condotto dall'Università di Oxford ha dimostrato che chi pratica sport regolarmente ha un rischio ridotto del 43% di sviluppare depressione. Non solo. Il rilascio di endorfine, i cosiddetti ormoni della felicità, aumenta con l'esercizio fisico, portando a una riduzione dello stress e dell'ansia. Ci sono poi benefici specifici per ogni tipo di attività. Gli sport di resistenza, come la corsa o il ciclismo, migliorano la capacità polmonare e la salute cardiovascolare. Gli sport di forza, come il sollevamento pesi, aiutano a prevenire l'osteoporosi, rafforzando le ossa e i muscoli. Gli sport di flessibilità, come lo yoga o il Pilates, migliorano l'equilibrio, prevenendo infortuni e aumentando la mobilità articolare. Un altro dato significativo riguarda l'invecchiamento. Gli studi dimostrano che l'attività fisica regolare rallenta i processi di invecchiamento cellulare. Fare sport aiuta a mantenere in salute il nostro cervello, migliorando la memoria e riducendo il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Fare sport è una chiave per vivere più a lungo e meglio. Se non avete ancora inserito l'attività fisica nella vostra routine, è il momento di farlo. Non è necessario iniziare con programmi intensivi, basta una passeggiata, una corsa leggera o qualche esercizio in casa. L'importante è muoversi, ogni giorno. Sport e salute sono il nostro equilibrio e oggi abbiamo il potere di fare qualcosa di concreto per noi stessi.
Api, custodi dell'ambiente e del nostro futuro. L'inquinamento atmosferico sta influenzando molti aspetti della nostra vita quotidiana, ma raramente pensiamo agli effetti devastanti che ha sugli insetti impollinatori, in particolare le api. Questi piccoli esseri sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Circa il 75% delle colture alimentari dipende dal loro lavoro di impollinazione. Senza di loro non solo la biodiversità è a rischio, ma anche la nostra sicurezza alimentare. Studi recenti, come quello condotto dall'ecologo James Rials in Inghilterra, ci rivelano quanto sia pericoloso l'inquinamento per le api. In un esperimento nel sud dell'Inghilterra è stato dimostrato che le piante esposte a gas inquinanti come ozono, ossidi di azoto, hanno attirato fino il 70% di insetti in meno rispetto a piante cresciute con aria pulita. Ecco, spero che sia chiaro questo dato, che è decisamente abnorme. Inoltre, queste piante hanno ricevuto il 90% in meno di visite da parte degli impollinatori. Ma perché succede questo? Le api si affidano ai profumi dei fiori per trovare il nettare e il polline. L'inquinamento atmosferico però altera questi segnali olfattivi. Gas come l'ozono e gli ossidi di azoto degradano i composti organici volatili, quei profumi che le api usano per individuare i fiori. Questo significa che in presenza di inquinamento le api non riescono a riconoscere facilmente le piante da cui trarre nutrimento. Devono quindi volare più lontano per trovare cibo, consumando più energie e riducendo il tempo dedicato all'impollinazione. Di conseguenza la loro efficienza cala drasticamente, con un impatto devastante su ecosistemi e agricoltura. Pensiamo per un momento al ruolo che le api giocano nell'equilibrio del nostro ambiente. Senza di loro il 30% delle coltivazioni perderebbe efficienza, causando meno raccolti e mettendo a rischio la nostra sicurezza alimentare. Non stiamo parlando solo di cibo. Le api sono responsabili della salute di interi ecosistemi, contribuendo alla riproduzione delle piante e alla crescita di foreste, prati e coltivazioni. La crisi delle api non è solo un problema per gli insetti, cambiamenti. È una minaccia per tutti noi. L'inquinamento atmosferico non colpisce quindi solo la nostra salute, ma anche quella delle specie che sostengono il nostro ambiente. Le api sono le custodi del nostro futuro. Proteggerle significa proteggere noi stessi, il nostro cibo e il pianeta in cui viviamo. Bene, e anche per oggi siamo arrivati alla nostra conclusione di questa bellissima puntata. Abbiamo parlato di maca, un segreto naturale per il benessere, della rabbia degli altri e di come affrontarla con assertività, del riccio e del suo letargo e poi dei 5 esercizi per migliorare le capacità del cervello, in più dell'isola di Socotra, un paradiso da preservare. A proposito di ambiente, abbiamo visto quanto l'inquinamento nuocia all'olfatto delle api. Ringrazio di cuore Demetrio Battaglia e Serena Pattaro per essere stati con noi. Continuate a seguirci. La prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamoli insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro allora una settimana di crescita e armonia. E fino alla prossima, amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.